Concludiamo il giro di tavolo, l'abbiamo fatto in modo tendenzialmente orario con un bypass, quindi chiudiamo il giro degli interventi con l'ingegner Giovanni Maria Ferraris, presidente del Consiglio Comunale di Torino, che ci porterà anche, come dire, una testimonianza anche applicativa con le risultanze di quanto il Comune di Torino ha ritenuto di fare in punto.
Sì, buonasera a tutti, ringrazio per l'invito le autorità cittadine e tutti voi della pazienza che vi tiene qua, quindi cercherò di essere sintetico nell'intervento. Beh, innanzitutto mi preme ricordare, vabbè, io porto la mia esperienza non tanto in veste di Presidente del Consiglio Comunale, ma in quanto nella precedente amministrazione ero assessore ai servizi civici, nel momento in cui l'amministrazione cittadina, il Consiglio Comunale cittadino, approvava un regolamento sulle unioni civili con l'istituzione non proprio di un registro, come vi citato nella proposta di mozione presentata nel vostro comune, ma sostanzialmente un elenco di che venisse ripreso in anagrafe in un certo modo. Io all'epoca, essendo assessore, dovevo dirimere la questione, capendo bene anche quanto il legislatore fosse lontano dalla realizzazione di quanto veniva chiesto, ovviamente più provocatoriamente, all'epoca dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è un ente che si interessa di tante questioni, si lascia di solito agli enti superiori la possibilità di promulgare leggi che poi i consigli applicano. In questo caso il Consiglio provoca il legislatore, che magari in quell'argomento, soprattutto in quell'argomento, come in altri, è rimasto a dibattere per lunghi anni, ma senza trovarne una strada ragionevole o comunque almeno un inizio. E quindi, insomma, in qualche modo, con questa mia battuta cerco di interpretare l'esigenza un po' di tutti quelli che su questo tavolo hanno parlato prima, una regolamentazione più chiara. Ma certamente la richiesta che veniva fatta si poneva su alcune basi che io andavo ad analizzare: gli abitanti, il concetto che il legislatore invece ha normato con un DPR dell'89 di famiglia anagrafica. Cercare di capire quante famiglie anagrafica, ve lo dico, il nostro legislatore lo prevede agli effetti anagrafici: per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, che non è la famiglia fondata sul matrimonio. E anche quella, ma ce ne sono altre. Il concetto di famiglia anagrafica, che veniva confuso, secondo me, ma lo dicevo già prima che la DIVR venisse votata, con il concetto di famiglia nucleare, ovvero quella che invece, secondo quanto detto prima, oioioi, è successo qualcosa? Tutto a posto? Tutto a posto, meno male. Riprendiamo: concetto di famiglia anagrafica, quindi una famiglia anagrafica registrata per diversi motivi, tra cui anche affettivo, coabitanti sotto uno stesso tetto e dimora, da non confondere con la famiglia nucleare, ovvero la famiglia civile, quella composta da persone unite in matrimonio con effetti civili riconosciuti, che poi ricorda anche il codice civile, gli articoli 143, 144, 147 del codice, diritti e doveri reciproci dei coniugi, indirizzo della vita familiare, doveri verso i figli. E io l'ho ricordato perché, avendo fatto l'assessore all'anagrafe, ho sposato tantissime volte civilmente, con rito civile, quindi veniva automatico riportarlo, farlo ricordare, insomma. Questa confusione ha indotto ad assimilare il concetto di unioni civili con famiglia, famiglia anagrafica, famiglia nucleare, famiglia, non individuando bene invece le distinzioni che vi sono. Io poi ponevo, e tra l'altro le famiglie anagrafiche in quel momento storico, si parla del 2010, quasi 3 anni fa, erano circa 10.000, quelle con più di un componente oltre te stesso, mentre le famiglie sposate civilmente o meno sono 450.000. Quindi si parlava di una quota ridotta di, chiamiamole, convivenze o coabitazioni differenti da una famiglia standard, una famiglia che è sposata e che ha quindi magari marito, moglie e qualche figlio, se ce li hanno. Mentre invece la famiglia anagrafica si compone di marito, moglie, qualche figlio, la nonna, lo zio, il parente che vive con te. A fronte di questa, della deliberazione, che è un po' diversa da quella che poi magari posso, se ho tempo, ve la commento anche, non so se ci sono i promotori, ma qualche suggerimento cerco di darlo. A fronte di questa proposta qui, la nostra poi chiedeva di fatto dare una sorta di documento, un riconoscimento e attestare che diventavano famiglia anagrafica in questo modo anche una coabitazione non registrata ancora. Sì, cerco di sintetizzare. Pensando che appunto, inizio a commentare una parte, oltre a restituire un registro, volesse assicurare, qua c'è scritto nella proposta di Santena, dei consiglieri, assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso a tutti i procedimenti, benefici, opportunità amministrative di varia natura, le medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate. Al di là del fatto che le priorità vanno, le amministrazioni possono anche decidere diversamente, ma il legislatore te le impone, quindi le priorità vanno a quanto il legislatore impone e quindi a tutela dei figli minori, altre cose e soprattutto chi poi esercita la regolarizzazione del matrimonio secondo gli articoli del codice civile, ma poi bisogna anche trovare le risorse per applicarle a tutti gli altri. Io facevo un conto della serva, 100 euro a persona per questo nucleo, 10.000 nuclei familiari fa 1 milione di euro, per cui insomma diventa già complicato pensare, cioè, sono cifre grosse per noi, pensare di poter offrire servizi, adesso non so quali, ma comunque benefici e opportunità che le possono essere indicate già. Premesso anche che la normativa, la giurisprudenza, la legge e anche l'amministrazione, se non c'è il distinguo, se uno ha, è un avente diritto secondo l'ISE o secondo altri criteri ad avere una casa popolare piuttosto che altro, gli viene assegnata ugualmente. È evidente che a fronte di questi numeri, all'epoca, dopo 2-3 anni quasi di applicazione, vi sono 157, recentissimo perché il dato è di dicembre, 157 situazioni registrate in quel modo, e di quelle 157, se vogliamo, che possono fare riferimento all'intervento che mi ha preceduto, 55 di stesso sesso, donne e uomini che siano, e quindi non è stata, diciamo, grandiosa la risposta, se vogliamo, quindi non ha avuto probabilmente le aspettative che dei proponenti, e al tempo stesso non ha modificato per il momento, perché non ci sono applicati i regolamenti nuovi, gli assessorati non hanno prodotto delle novità rispetto al passato, non hanno giovato sostanzialmente ad altri benefici al di fuori di quelli che magari erano già appannaggio dei soggetti. Si è aumentata però in questi 3 anni, e ci tengo a dirlo, la difficoltà, la vulnerabilità sociale, chiamiamole così, è la difficoltà delle famiglie tradizionali, quelle 400 per 1000 persone citate prima, che sono aumentate come richieste di circa da un anno all'altro dati Caritas del 30% e dal 2009 a oggi di 1000 unità le erogazioni, i contributi di erogazioni speciali che l'amministrazione dà come assistenza economica alle situazioni di particolare disagio, che spesso hanno anche prodotto per il 45%, arrivano per il 45% a un disagio tale, al di là di quello che vi ho detto prima, delle 1000 unità, ma sempre dati di Caritas, arrivano a un disagio dovuto anche a un passaggio preliminare, passaggio preventivo di separazione. Quindi la causa della povertà, la mancanza di denaro, una delle cause, però è una delle cause, la mancanza di lavoro, la mancanza di denaro, la sofferenza famiglia, la separazione, il disastro peggiore, perché poi arrivano a chiedere maggior aiuto. Pensiamo alla separazione in condizioni del genere e aumentano i costi. Quindi questo aspetto qui forse non era pensabile crescesse così tanto, ma è un aspetto anche in una grossa amministrazione da considerare, cioè sono aumentate le famiglie normali in difficoltà, quindi adesso non voglio togliere spazio alle esigenze di queste di questa situazione, soluzione diversa di unione civile, ma di fatto noi non riusciamo neanche più a sopperire alla richiesta che purtroppo è aumentata dalle situazioni organizzate secondo il codice, secondo l'ordinamento giudiziario e legislativo. È evidente che qualcosa bisognerà trovare. Perché? Perché le situazioni sono variegate, pensiamo a due anziani che per dividere le spese, i soldi, vanno a vivere insieme, ma trascorrono gli ultimi anni della propria vita insieme e che però non possono avere il diritto, chiamiamolo così, di poter assistere il proprio amico in caso di malattia in ospedale. E pensiamo magari invece a situazioni diverse come le pari opportunità che possono avere nel caso delle situazioni diverse come descritte prima dalle coppie gay. È evidente che non sta a un ente pubblico e quindi all'idea della battuta che vi potete consentire, ci sono argomenti certamente di estrema priorità in un'amministrazione civica. Certamente questo forse è un argomento che invece dovrebbe diventare una priorità per il prossimo Parlamento, perlomeno non lasciarlo decantare, ma cercare di dare una risposta anche a quanto detto dalla sentenza che avete citato prima. Quello è un auspicio. L'amministrazione locale, al di là della provocazione, sfrutta un tema e vediamo che l'audience è molta, quindi credo un tema molto sentito. Invece una cosa, ovviamente io oltre a fare l'amministratore pubblico sono anche una persona, mi viene però comunque difficile pensare, me lo consenta chi è intervenuto prima di me, difficile pensare un modello diverso oggi da offrire di famiglia, al di là di quello che lei ha raccontato, con fior di elenchi, un modello diverso di famiglia da quello che io ho avuto e che spero di dare ai miei figli.
L'ho avuto anch'io.
No, lo so, ma che però ha costruito la società che per il momento si basa su questo ordinamento.
No,
si basa su questo ordinamento.
Da una famiglia esattamente come la sua.
Sì, ma io non sono. Ho fatto un commento.
Allora, non per faccia. Me. Bene,
grazie.
Offensive.
Discriminante.
Mio Dio.
Grazie.